Arrivo. Oh, eccomi qua, sono qui, praticamente oggi comincio da dietro, eh? Perché a volte si comincia da davanti, a volte si comincia da dietro. Ma è meglio cominciare da dietro o cominciare da davanti? E, beh, insomma, secondo me si equivalgono le cose, si può alternare. Infatti io alterno, a volte sto davanti, a volte sto dietro, eh? In che senso? Ma nel senso della posizione qua. La posizione qui si aggrava in doppio senso. Allora, cari amici del vostro caro, dolce, amaro, amato, odiato, umano e disumano, amico ci, prendiamo in considerazione alcuni vostri messaggi, alcune email che sono arrivate nel frattempo, perché naturalmente il frattempo è importante, perché c'è fra un tempo e l'altro c'è il frattempo, eh? Fra una taglia e l'altra c'è la frattaglia. Sì, vai. Mi metto a sedere, mia. Vai. Allora, vediamo che mi dice la Francesca, che peraltro mi manda un bacio. Oh, ciao G, sono Francesca dalla provincia di Pisa. A scriverti. La puntata del 2 giugno è da poco finita, era ieri il 2 giugno, oggi è il 3, oggi, ieri è il 2, davvero, e volevo riallacciarmi con te, ti ringrazio, mi esalta questo te con la T maiuscola, al discorso gatti, miau, ha girato sulla trasmissione che ne parlavi già, perché uno gira, no? Hai girato tardi, te gira prima. Se ti può interessare, ti porto notizia del fatto che esiste un libro, Guida ai prodotti non testati sugli animali, che solo ad aprirlo ti passa la voglia di mangiare, come credo ti abbia già lasciato stranito del mondo che abbiamo. Insomma, questo discorso non è che bisogna fare un puzzle di tutte le frasettine e forse si riesce. Vabbè, tra le ditte che mi hanno lasciato più stranita c'è quella del pollo Amadori, in cui tanta pubblicità per dar fiducia e poi leggi che gli allevamenti sono ai bordi di un fiume inquinato, nato ai bordi di periferia, inquinato da altre aziende, e quei poveri animali che ci propongono con pazzescamente sani. Scusa Francesca, io non riesco a capirti del tutto, ma cerco di farlo. No comment, ti invio anche un file con i racconti che provo a scrivere da profana del mestiere. Io vorrei tu scrivessi così anche nei racconti, eh? Allora, io sono solo una mamma di 36 anni che ha iniziato a scrivere come sfogo dalla separazione. Oh, c'è chi ha altri sfoghi, no? C'è separazione, mi sfogo diversamente. No, te scrivi, fai bene. Dunque, sai, ho una bimba di 10 anni che canta da 3 anni. No, canta da quando aveva 7 anni, che sta trovando un istinto artistico in quanto fa batteria. La cucina? No, batteria! Allora, canto, teatro e hip hop. Non è che tu l'abbia ariata un po' troppo di cose sta bambina? Ma come fa? Batteria, canto, teatro e hip hop. Poi hip hop, che è? Cioè, un genere musicale, no? E che vuol dire fa hip hop? Fa hip hop, fa hip hop, vabbè, hop hop. E vorrei dire a certi genitori che se invece di pensare a se stessi ognuno cercasse la strada per il proprio figlio, ma te ne trovate tante, questa povera bambina si troverà un bivio, dice quale strada figlio, vabbè, anche troppe forse, seguendo i suoi sogni e non del genitore, ovvia. Forse avremo meno gente frustrata e più serena. Ti avevo già contattato via SMS per sapere del libro e ti avevo mandato quella frase carina di cui mi hai ringraziato. È vero, mi ricordo quella frase di cui ti ho ringraziato quando ti ho informata su come avere il mio libro o i miei libri. No, dunque, poi sì, io credo che ci sia, cioè qui dice, ti invio anche un file, il file non è allegato. Te lo dico sinceramente, ti sei dimenticata di allegare il file, eh? Il file si allega, se non si allega il file, il che si allega? Quindi la prossima volta mandami il file, ma allegamelo, ok? Ok, quindi potrò leggere anche i tuoi racconti, ma già questo mi dà un'idea, ma insomma andiamo avanti, via. Comunque hai ragione, hai tante ragioni, anch'io. Oh, dunque, caro G, ti è mai successo alla radio un fuori onda mentre invece è andato non volendo in diretta? Ciao Luca, ma che avete oggi? Come voi parlate? Cioè, ti è mai successo alla radio un fuori onda mentre invece è andato non volendo in diretta? Allora, non vi ho segnato proprio nulla, ragazzi, vabbè, sì, è successo, sì. Oh, se è successo, certo che è successo, perché sai, alla radio facevo tutto da me, anche qui faccio tutto da me, ma qui c'è un discorso diverso, c'è la regia, la camera, insomma, ma io ero completamente solo, no? E vabbè, i cursori, sai cosa sono i cursori? I cursori sono le cosine che vanno in su e in giù. Qui non si vede, ma qui ce n'è uno, ecco, magari, non so, non credo che si possa inquadrare un cursore perché diventa troppo difficile, no? È un po'. Se si vuole si fa tutto, ecco il cursore, ecco, aiuto un po' io. Questo è un cursore, va su e giù, questo è un altro cursore, va su e giù, ecco, tanto per dire cosa è un cursore, un mixer con i cursori ce l'ho davanti. Ce l'ho avuto davanti per 25 anni, ce n'ho uno anche ora, insomma, più piccolo, più e lo uso poco e nulla. Vabbè, ma allora era tutto fatto da me. Allora quindi poteva succedere, il microfono si alzava col cursore, si alza il microfono, viene su o giù. Se ti lo tiri giù non si sente niente, magari passa un disco e io tiro giù il cursore per non far sentire eventuali cose, telefonate che arrivano e così via. Se sta su invece si sente tutto. E c'è chi invece lo teneva sempre su, sono delle scelte, no? A me piaceva andare su e giù, non so perché, ma dai. E chi invece lo teneva sempre su e accendeva e spengeva, ogni volta accendeva se parlava, spengeva, guarda. Ma può capitare di dimenticarsi, oppure anche con un gesto in consulto, così, perché anche alla radio si gesticola anche se non vede niente nessuno, e alzi il cursore senza saperlo, e senza saperlo magari c'è in onda la musica, che cosa succede? Succede che senti tutto quello che succede, per esempio se tu parli in studio con qualcuno che è presente, no? E si sente tutti i fatti che tu dici, oppure arriva una telefonata, la prendi in privato, però sembra in privato, in realtà poi va in diretta perché è tutto sul mixer e va tra prova e si sente. Allora arrivano altre telefonate su altre linee, dice oh sì, e sente tutto, e che vuoi sta a dire? Sì. Allora io boom, a tirare giù il cursore, è successo diverse volte, no? Sì, è carino, non è mai venuto fuori niente di compromettente, no, assolutamente, però delle cose sì, no, a volte si dimentica a mezzo e quindi sente basso, cioè c'è in sottofondo una voce, vabbè, insomma, niente. Sono piccolezze, è successo, e come se è successo, qui non succede, qui non può succedere, come fa a succedere? Sono sempre con la faccia davanti a voi, qui non succede niente di tutto ciò, no. E poi un mio amico mi ha mandato questo articolo, volevo sapere se c'è qualche teleitaliano che ne sa qualcosa. Ciao G Max, questo devo leggerlo sullo schermo perché non so come mai, ma non me lo stampa tutto, me ne stampa solo mezzo. Allora io vado a leggerlo, la pensione ai parenti immigrati. Ho scoperto che esiste, dice questo, forse una lettera di un lettore a un giornale, che esiste una legge, la numero 388 del 2000, ripresa poi nel 2001 dal governo Amato, odiato, umano e disumano, che concede ai parenti, genitori, fratelli e nonni degli immigrati con permesso regolare di soggiorno e con reddito inferiore ai 5.000 euro annui una pensione sociale di 550,5 euro. Per 13 mensilità, pari a 7.156,5 euro. Ah, benino però. E non solo, se al parente viene voglia di tornarsene al paesello, la suddetta pensione lo accompagna, vita natural durante. Oh, allora, a me sembra un furto fatto a spese dei pensionati. C'è scritto qua. In particolare di quelli che sono al di sotto di quell'importo, ci sono pensionati appunto che dopo decenni di versamenti. Sarebbe interessante sapere quante sono simili pensioni sociali e quanti immigrati sono quelli che ne beneficiano. Aspetta, che qui c'ho un problema di mouse, perché cursori e mouse fra tutti. Dunque, noi invece sono ritornati al loro paese dove con un simile assegno campano da signori. Chissà se ci sono altri paesi della UE che elargiscono simili pensioni. Interessante. Io non lo so, non conoscevo questa legge. Se c'è qualcuno che sa dirci qualcosa in più, cioè si danno i soldi a un sacco di gente che poi se torna via e continua a prendere i soldi. Pubblicità.
Ciao oggi, come va? Non c'è male, sono qua.
Eccomi. Oh, dunque, noi in questo momento siamo in televisione, io sono in diretta, cioè quello strumento da cui mi guardate si chiama televisore. Nova, questa l'ha scoperto la guarda. No, questo per introdurvelo, cosa? L'argomento. L'argomento che io traggo dal mio libro Il Sondazzo, una delle più epiche telefonate, una era quella del fegato, l'altra, una delle altre epiche, è quella del televisore. Il televisore, la televisione è un dio in casa nostra, campeggia in casa nostra. Quella cosa che quando è accesa vuole la sua attenzione, e per il televisore si fa tutto, anche quello che hanno fatto questi signori a cui ho telefonato facendomi passare per un certo signor Cinciunto, era il mio cognome, Cinciunto, del MERD. Il MERD è una sigla, non pensate male, Movimento Europeo Radiazioni Dannose, perché a volte i televisori mandano radiazioni dannose, di solito programmi orribili, non è il nostro caso, vero? Ma insomma, radiazioni dannose che possono danneggiare la salute, porca miseria. E siccome il televisore è importante nelle case, e che si fa? Insomma, io ho inventato la situazione per cui queste persone dovessero fare delle cose. Buongiorno signora, dico, io sono il dottor Cinciunto del MERD, Movimento Europeo Radiazioni Dannose. Lei ha un televisore in casa? Sì. Di che marca? Ma la Brundi.
Brundi?
Una Brundi, tedesco.
Sì, la Brundi è tedesca, sì, lo sappiamo benissimo.
Ecco signora, noi abbiamo riscontrato una dannosissima dose di radiazioni provenienti proprio dai televisori di quella marca. Lei dovrebbe subito correre ai ripari. E dove sono questi ripari? No, io intendevo, ha avuto qualche disturbo ultimamente?
No, si sta tutti bene, io e mio marito, anche il televisore va bene.
Senta, noi vorremmo fare una piccola rilevazione. È acceso il televisore?
No, è spento.
Può accenderlo in modo che io possa sentire l'audio?
Accendi un po' il televisore, Vlasmiro! All'uno!
Lei cosa guarda di solito?
Canale 5, canale 1, 2.
Adesso mi faccia sentire forte il volume, per favore. Glielo dica a Vlasmiro.
Vlasmiro, alza il volume!
Bene. Ora stia in silenzio per 15 secondi che facciamo la rilevazione.
Metti in silenzio, ha detto.
No, Vlasmiro, fermati, no il televisore, è lei che deve stare in silenzio.
Ah, Vlasmiro, alto il televisore.
Alto, Vlasmiro, ecco, perfetto, inizio a rilevare. Qui c'è scritto per circa un quarto di minuto, emetto un sibilo dai toni variabili simile a quello di un serpente incazzato. Ecco Vlasmiro, può abbassare il televisore adesso.
Abbassalo.
Ok, perfetto. Cara signora, abbiamo riscontrato una pericolosissima quantità di radiazioni, purtroppo.
Davvero?
Eh sì, ma si può rimediare, sa? Lei ce l'ha del burro in casa?
Sì.
Ecco, lei deve immediatamente spalmare il burro sullo schermo. Lo schermo del televisore, eh? Questo impedirà alle radiazioni di passare. Lo faccia subito, signora.
Ma lungo tutto. A me mi va bene anche così.
No, 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 deve farlo. Per il suo bene e quello di Vlasmiro. Prenda pure il burro. O anche la margarina, che costa meno. E spalmi, spalmi.
Ma che strullate sono queste?
Se no lo faccia fare a Vlasmiro. È lui che esegue gli ordini, no? Lei è... lui è il braccio e lei la mente.
No, no, è meglio lo faccia io.
Lo fa lei?
Sì, sì, sta in linea.
Io aspetto, lei vada. Lei appoggia la cornetta, si sente la sua voce in lontananza.
Devo spalmare il burro sul televisore.
In un dialogo indistinto si ode anche la voce del povero Vlasmiro. Dopo un certo tempo la signora torna al telefono.
Ho spalmato, eh?
Il televisore lo vede bene ugualmente, signora?
Sì, un po' appannato.
È normale, normale. E ora, come tocco finale, ci vuole un po' di zucchero.
Ma io ce lo metto lo zucchero, senta.
È molto unto lo schermo ora?
È unto parecchio.
Vede, il burro serve per far cadere lo zucchero. No, per far aderire, pardon, lo zucchero. Senza zucchero tutta l'operazione è inutile. Ce ne spruzzi un po' qua e là, il televisore funziona lo stesso e lei non subisce i danni delle radiazioni. Lo faccia subito, signora. La donna, senza proferire parola, convinta una volta di più dal dottor Cinciunto, nome altamente significativo, posa ancora la cornetta e parte per la sua nuova missione. Si sente sempre la sua voce in lontananza.
Ora ci devo mettere anche lo zucchero.
Vlasmiro sembra brontolare. Dopo un po' lei torna all'apparecchio.
Pronto?
Ha fatto, signora?
Sì.
Ci è rimasto appiccicato lo zucchero?
Sì.
Benissimo, ora siamo a posto. Lei può stare tranquilla. Solo un avvertimento. L'ultima cosa che può fare, lei o anche Vlasmiro, no? È una leccatina, signora. Lei può leccare il suo televisore quando vuole.
Ma che è una fregatura?
Una fregatura? Ma come la cioè voglio dire, ma come può pensare a una cosa del genere? L'avrà intuito fin dal primo momento che sono una persona seria. Mi sono presentato io. Io sono il dottor Cinciunto del MERD. Ci mancherebbe altro.
Ah, ho capito.
Ecco, può dargli una leccatina subito per sapere che sapore ha?
Lo faccia.
Non ci speravo. Eppure, ancora senza parlare, la donna riappoggia la cornetta e parte. Io rifletto a voce alta. No, la leccatina no, non ci credo, via, non è possibile, no, non è possibile, non lo farà. Ma lei torna e...
Pronto? Sa di burro e zucchero.
E non sa di televisore?
Anche.
Brava signora. A questo punto io dico che abbiamo toccato il vertice dell'incredibile.
Ah sì?
Lei è arrivata ai limiti di qualsiasi possibilità umana. Complimenti.
Grazie.
Ogni giorno dia una leccatina al suo televisore e vedrà che i programmi saranno sicuramente più buoni, dolci e scivolosi. Le piaceranno di più.
Va bene, ma il burro lo devo cambiare?
Certo, se no va male.
Il televisore? No, il burro. D'accordo.
Adesso la lascio, signora. Mi saluti tanto Vlasmiro, anche lui può leccare se vuole. Va bene?
Sì, sì, va bene.
Arrivederci.
Buongiorno. Vlasmiro, lecca anche te.
Clic. Ora, parola per parola, io perché poi sembra impossibile, cioè questo se le inventa e se le scrive, no? È la telefonata, poi ne ho fatte altre su questo, però questa è la più bella perché hanno fatto tutto. Hanno imburrato lo schermo, ci hanno messo lo zucchero e poi alla fine l'hanno anche leccato. E il povero Vlasmiro sentiva solo brontolare in sottofondo, ma la signora ha fatto tutto, perché è lei che comanda in casa, è di fronte al televisore che è il dio della casa, delle radiazioni dannose, è per carità, si fa tutto, di questa telefonata fu parlato anche quando andai a Forum, ospite, illustrai questa telefonata, e poi anche qualche giornale la riportò, perché fu veramente una cosa interessante, perché anche sotto l'aspetto sociologico, se vogliamo, questo dare così importanza, io ero sicuro che toccando il televisore alle persone, si toccava una cosa importante nella casa, e quindi per lui, per il televisore e anche poi per la salute, si fa tutto, persino imburrare, inzuccherare e leccare. Non è stata l'unica a farlo, altri l'hanno fatto. Io ho riportato questa, che forse è la più bella, questa era proprio, viveva in un altro mondo, e, insomma, come dire, male non gli avrà fatto, sicuramente, no, certamente, però io ho fatto fare di tutto, gente che si è spaccata uova fresche sulla testa, per esempio, è successo, sì, no, quella era, facevo il mago, no? Sì, oppure rompere piatti, lampadine, di tutto, cioè questo però succedeva alcuni anni fa, diversi anni fa anche, perché oggi fare queste cose è molto più difficile, la gente non ne può più di una situazione, insomma, diversa da prima, la gente è molto meno semplice, è molto più sull'avviso, sul chi va là, sul chi vive, e far fare oggi queste cose alle persone diventa molto, ma molto difficile. Ma io ho avuto la fortuna di fare il sondazzo in un periodo in cui c'era ancora gente semplice in Italia, in Toscana in particolare, perché all'inizio chiamavo solamente in Toscana, qui eravamo in Toscana, ecco, e la gente semplice, anche se ci casca, rimane sempre migliore della gente sospettosa, quella che ha paura di tutto, perché vuol dire che il clima in Italia, non parlo del clima meteorologico, è veramente peggiorato, si è deteriorato. Per fortuna io ho colto questi frutti quando ancora si potevano cogliere e con una certa frequenza. Frequenza è anche quella attraverso la quale voi mi vedete in questo momento o mi avete ascoltato alla radio. Certo, io frequento anche la parte di dietro, insomma, davanti di dietro, quindi torno dietro a fare un po' di puzzo, fare un po' di puzzo, non è niente a fare un po' di puzzo, ma puzzo di che? Puzzo di stampa? Puzzo di stampa, oggi guardate, per il puzzo di stampa, cari amici del vostro caro eccetera eccetera, mi hanno lasciato con un solo giornale, si chiama L'Unità, ecco, non è nemmeno di parte per fortuna, è un giornale che non è di parte e allora si può benissimo utilizzare, ma ho preso anche qualche articoletto da altri giornali via internet, mi sono stampato alcune cose, lasciamo cadere il tutto. Immigrati, alto là di ONU e Vaticano, perché dice che non si possono dire che sei un clandestino, allora sei un, come dire, un delinquente. L'alto commissario per i diritti umani contro il reato di clandestinità. La clandestinità è un reato, non è un reato? Boh, insomma, certamente, no, certamente io penso che, io ho sempre detto, per me come mai non deve essere un reato? Per esempio, no, la prostituzione, non è un reato. Ti puoi prostituire quanto ti pare, nessuno ti metterà in galera. Mettono in galera il pappone casomai, lo sfruttatore della prostituta. Oh, non so, vabbè, quindi la clandestinità ci dicono che noi siamo un popolo xenofobo, Ma se si è fatto entrare cane e porci fino ad ora? Vabbè, insomma. Ahmadinejad oggi a Roma. Minaccia Israele, sparirà. Cioè, Ahmadinejad dice che Israele sparirà. Fra poco sparirà. Cioè, 1, 2, 3, fla! David Copperfield fa sparire. No, il mago Casanova no, non ce la fa. David Copperfield sì, però lui sì, certo, fa sparire Israele, cioè questo ci va a buttare le bombe atomiche. Oh, a proposito di bomba atomica, io non vado quasi mai al cinema, mai, anzi mai, però giorni fa sono andato, non potevo mica perdermi l'ultimo Indiana Jones, Banini, l'ultimo Indiana Jones, con... No, perché io sono, sapete, un grande ammiratore di Spielberg, Indiana Jones è un mito, certamente. Ho il cofanetto con tutti e tre, i primi tre, e li guardo anche volentieri, anche se li conosco quasi a memoria. Il quarto, ragazzi, è tosto, Lui l'ha invecchiato, sì. È invecchiato, si svolge nel 57, quindi è invecchiato, però è forte anche più di prima. Delle cose incredibili, siccome quando hanno fatto i primi Indiana Jones non c'erano ancora, non c'era questo uso di effetti speciali così, così diffuso, ora invece profusione estrema. Incredibili, cioè questi escono sempre quasi senza un graffio, il cappello, si dice sempre il cappello in testa. Sempre il cappello in testa, davvero, indiana, che forte che è, già, guarda, no, lo so, quando c'è lui, caro lei, che bello, lo vedi? Questo è il trailer, sì, guarda che roba, ci sono delle scene, ma fantastiche, veramente, e ce n'è una anche con la bomba atomica, non so se c'è Indiana Jones. I teschi di cristallo, insomma, è bellissimo. Cioè, poi mi sono perso riguardando questi pezzettini, effettivamente. Che ta-ta-da, che sa, cappello, cappello non lo perde mai.
Non è facile.
Che dici?
Non com'era una volta.
Ta-ta-da. Poi dice che lui non ha avuto controfigure, ha fatto tutto da sé, ha la sua capo e roba, bravo, certe cose, eccolo, era quella la bomba atomica, non si è visto il fungo per bene, vado là, c'è anche una bravissima, la donna, Kate Blanchett,
tu sei un professore,
che è quasi riconoscibile nel ruolo della russa.
Qualche volta.
Ma sì. Molto bene. Fatto bene, grazie a passare questo trailer. No, perché c'è la scena della bomba atomica. Siamo negli anni in cui si facevano esperimenti atomici, no? Negli Stati Uniti. E, lui si viene a trovare, dopo traversie varie, in un paese tutto finto, con gli abitanti finti. Dice, qui c'è qualcosa che non va, e comincia a capire che erano quei paesi, quelli costruiti apposta per vedere l'effetto della bomba atomica sulle persone, sulle cose, no? Alla fine lui, mancano pochi secondi al botto, lui entra dentro un frigorifero, ti rendi conto? Entra dentro un frigorifero, lo sbaracca tutto, entra dentro, la bomba esplode, una cosa incredibile, il frigorifero viene espulso fuori, no, arriva boom, una volta a terra, non si è fatto nulla, esce dal frigorifero e guarda il fungo, che sarà, voglio dire, a dire un chilometro di distanza nemmeno, ma c'è da morire subito, dopo gli danno una lavatina, sai, bisogna lavarsi molto, proprio con le spazzole, anche lì lo lavano, sì, e lui può continuare a fare le sue avventure, ma è bellissimo perché non finisce mai di stupirti al punto in cui dici la scena ormai è finita, il pericolo è passato, ne arriva subito un altro e poi un altro, fantastico, sì, no, mi è piaciuto molto perché Spielberg sa usare. Poi gli inizi dei film di Spielberg su Indiana Jones specialmente sono fantastici, c'è sempre molto movimento, molta regia, bella, bellissima. Vabbè, bene, niente, molte citazioni, si vede in un certo momento anche l'arca dell'Alleanza, quella che era andata perduta insieme a tutte quelle casse nel primo episodio, sì, e infatti... Ma non se ne accorgono, è lì e non se ne accorgono. Ah, ragazzi, sì, no, ve lo consiglio, Io, Indiana Jones, Spielberg, queste cose qua. So che che Spielberg farà anche un che cosa? Che cosa fa? Ah, Tintin, fa Tintin, insieme a quello che ha fatto, non mi ricordo più. No, e poi devi fare un altro episodio di Jurassic Park, vabbè, tutta roba ganza, avventura pura che ti riporta anche a questi belli antichi romanzi d'avventura, per esempio quando si vede l'aereo, si vede sempre in questi film l'aereo che sulla cartina geografica che fa, poi gira, e tutta la linea rossa che ci fa vedere il suo itinerario. Sono cose molto vecchie che però lui rende ancora belle e attuali, perché sono valori quelli che non si dovrebbero perdere, e Spielberg è uno che sa mantenere con le sue citazioni giuste il valore dei libri che magari lui leggeva da bambino, ecco, quello che dovremmo tutti fare. Intanto leggere dei libri da bambini e poi dopo ricordarseli. Già, ma io a questo punto no, voglio farvi vedere un'altra immagine, un'immagine, cioè voi dite, andate in giro con una macchina fotografica, no? Ma mai vi capitasse l'immagine giusta, quella che stac, toc, tac. Siamo nel Messico. Un'auto travolge un gruppo di ciclisti che partecipavano a una gara nella città di Matamoros. Ecco l'immagine. C'è stato un morto e ci sono stati 14 feriti. Una macchina travolge i ciclisti. Questo fotografo, questo signor José Fedelino Vera Hernández, ha preso la foto del secolo, insomma. È difficilissimo beccare proprio quel momento con quella foto. È una foto fantastica come foto, purtroppo insomma, non ha fatto del bene. Ma in Messico succede di tutto, anche se a volte viene la voglia di buttare sotto i ciclisti che ti precludono la strada, ma insomma. Vabbè, poi se devo dire qualche notiziola carina, per esempio è morto l'inventore delle Pringles, sai quei barattoli con quelle patatine Pringles, quelle tutte ondulate, quelle lì, no? Buone, eh? È morto. Allora che cosa ha fatto? Su sua richiesta, le sue ceneri, lui si chiamava Frederick Bauer, sono state messe all'interno proprio di uno di questi tubi delle patatine Pringles. Tutta la vita l'ha inventata lui, ci ha fatto anche magari tanti soldi, e allora si è fatto inumare nella confezione da lui creata, eh? Che patata, eh? Vabbè, a 89 anni è morto. E poi, altra notizia interessante, non sa il Corano, il maestro lo uccide. Ma sì, se non sa il Corano, Atif, 7 anni, cieco dalla nascita, è stato prima appeso a testa in giù a un ventilatore e poi bastonato. Dice, che si fa? La pentolaccia? Invece la pentola che si mette, il povero Atif, ti rendi conto, a testa in giù, cieco? Ma disgraziato questo bambino. Il papà, un bracciante del paese di Behari, zona dei campi di cotone, provincia orientale pakistana, siamo nel Pakistan, nel Punjab, lo aveva iscritto 8 mesi fa in una madrassa, una scuola religiosa, ma il maestro Maulvi Ziuddin ha scoperto che Mohammed Atif non aveva memorizzato alcuni passi del Corano. No, è grave, eh? Mercoledì scorso, per punirlo, lo ha appeso a testa in giù al ventilatore del soffitto. Una volta liberato, Mohammed piangeva e allora il maestro lo ha picchiato con un bastone per farlo tacere. Non l'ha bastonato mentre era appeso. Prima l'ha appeso, poi questo bambino piangeva. E ci credo, voglio dire, 7 anni, l'ha bastonato per farlo tacere. Il giorno dopo il bambino è stato trovato morto nella stanza di Ziauddin, che si era dileguato. Ecco, è stato il maestro. Così si impara il Corano, certo? Si può mandare un vaffanculo? Io ce lo mando volentieri. Allora, sesso nel confessionale. Da una religione all'altra. Allora, i carabinieri del comando di compagnia di Cesena pensavano a uno scherzo quando domenica mattina, poco dopo le 7, hanno ricevuto una telefonata proveniente dal vicino Duomo della città romagnola.
Sto seguendo la funzione mattutina e da uno dei confessionali della cattedrale provengono gemiti e rumori sospetti. Cipin, 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 cipin. Diceva una voce alquanto agitata. Non era uno scherzo. No, 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 non era un sondazzo. All'interno del confessionale, però si vorrebbe fare, eh? All'interno del confessionale i militari hanno infatti sorpreso E.B., bravo, 32 anni di professione educatrice, è la femmina, e G.S., gran scopatore, GS, 31 anni, operaio, entrambi incensurati, per carità di Dio, però la cernierati, sì. I due erano impegnati in un appassionato rapporto orale, iscritti? Quando gli iscritti? Non so. Nonostante l'intervento dei carabinieri, la messa è stata interrotta solo per pochi istanti e poi portata a termine come se nulla fosse successo. E chi sedeva nelle prime file non si è accorto mica di nulla. Nei confronti della coppia, immediatamente condotta in caserma, sono scattate 3 denunce. Atti osceni in luogo pubblico. Il confessionale era chiuso, vabbè. Turbamento di funzione religiosa. Anche questo è un reato, turbamento di funzione religiosa. E atti contrari alla pubblica decenza. Ma questi quando si vedono, però si sentivano. Siamo atei, e per noi fare sesso in chiesa è come farlo in qualsiasi altro posto. Si sono giustificati E.B. e G.S. con i carabinieri. Ah, scusa se te lo dico. Perché vai a fare il sesso in chiesa? Perché vai a farlo, per esempio, in un cimitero, eh? Per avere il gusto del proibito, eh? Non è che un luogo valga l'altro, non è vero. Il gusto del proibito lo provi in certe situazioni, mentre tutti sono lì a seguire la funzione religiosa, te vai nel confessionale, e così via. Già. Ma allora qui sentivano gemiti e rumori sospetti. Era lui che emetteva il gemito e il rumore sospetto. Rapporto orale? Qual è lei il rapporto orale? Un miliardo più,
madonna.
Ah sì, ho capito, ma dipende, c'è, come dire, reciprocità a volte. Sì, certo, basta qui. Qui non si fa nulla, No, via. Questa è una televisione seria. Tra a volte si ride. Dunque, io vorrei andare leggermente al cruciverbazza puzzalone lì, per vedere che cosa. Devo prendere il Biro, la penna Biro. Che cosa? Dunque, ieri eravamo rimasti in sospeso con una definizione, e cioè il nostro Ridolini, cioè che non è nostro, perché Ridolini si chiamava in Italia, ma il suo nome era Larry. È arrivata una risposta ieri in extremis, ma mi ha dato tre risposte, troppo facile, una delle quali era giusta. Infatti si chiama Simon, Larry Simon, era Ridolini, muto, film muto, sì, era cinema muto. Vediamo ancora che altro. Fammi vedere, facciamo il 257 verticale, 257 relativi al lago di Como. 257 il lago di Como, c'è un ri, due lettere, poi un ri. Questa la lascio a voi. vabbè, facciamo invece il 271 orizzontale, 271, il regista del film Il signor Max. Ecco, comincia con la M e al quarto posto c'è la I, il signor Max. No, non mi viene, la lascio a voi. Vediamo il 245 verticale. Oggi, ragazzi, il Sancho del film Kiss Kiss Bang Bang. Sancho, na, c'è, cioè, tre, poi na, va. Ragazzi, questa la lascio a voi. Si va bene. E se andrà bene, ragazzi, facciamo la 300 verticale. Ce ne sarà una SO. Il Vianello, interprete di Amore all'italiana.
il Vianello, interprete di amore all'italiana. Vianello Tafuro. Distrattore di camera, woman. Vabbè, allora, Raimondo, Vianello. Ah, questa sì. Facciamo queste facili. 330, orizzontale, 330. Sigla di Pisa. Madonna, quale sarà la sigla di Pisa? C'è una I? Ma guardate, oh, allora, non ci posso credere. Ah, Adriano Celentano è venuto da sé. Poi, 345, orizzontale, 345, complesso di beni statali. Io penso che qui si possa dire demanio, eh? Cosa c'è rimasto? 357, quello ci torno sopra perché non mi arrendo. 7, oh, non c'è quello del lago di qua. Ah, 257, scusa, 257 relativi al lago di Como. Io lo so, mi è venuta, ve la levo subito. L'Ariani, infatti, il lago di Como è Lario, Veronica, non è la moglie di Berlusconi, umida come un lago di Como, Lario. Il 246, 5 anzi, ho dei problemi a leggere i numeri. 245, il Sancho, ragazzi, questo lo lascio a voi davvero, non mi viene nulla. Facciamo il 331 e poi basta, 331 orizzontale, 31, stabilire pubblicamente e da autorità. Anzi, ma oggi ci sono 6 lettere, la seconda una N, la quarta una I. Intimare, no, stabilire, no, e non c'entra. Anzi, non so che cosa ho lasciato, ma se avete capito qualcosa, datemi una risposta sugli SMS, perché oggi mi andava proprio male, guarda, eh? Speravo meglio. Oh, dunque, tanto per dire, c'è una precisazione, dunque Luisa, vi ricordate Luisa ci mandò quei cartelli in quella ASL sbagliati? Bene, io dissi, ma dice almeno che ASL è un cartello in cui c'erano ben 2 errori. La ASL del distretto di Borgo San Jacopo, ecco, Borgo San Jacopo, non mi ricordo la città, Luisa, ora dovete ricordare la città. Cos'era Livorno? Cos'era? Non mi ricordo più. Vabbè, dunque, invece Andrea mi scrive, ciao G, sono in casa mentre fuori piove. Piove senza sosta, ma all'improvviso dalla posta, bello, che è un poeta, senza sosta, dalla posta, ecco arrivare il tuo libro, Io sono il mostro, che porta un raggio di sole. Ciao da Andrea. Allora, caro Andrea, sì, si vede, te l'ho mandato, te l'ho spedito, e a proposito di questo, ciao G, i libri sono arrivati, grazie anche delle dediche, perché già che ci sono, se vi spedisco dei libri che voi mi richiedete, è chiaro che vi faccio anche la dedichetta, ma perché no? Per sapere come e per mettersi in contatto con me sempre e comunque, 333-180-52-52. Blicità.
Ciao G, come va? Non c'è male, sono qua.
Stavo rimettendo il giornale a posto perché qua sopra ho fatto un po' di pulito, no? Già, come va? Tutto bene? Ah, tutto bene, tranquillo. Mi piace esibirsi, guarda. Lo so, se tu fossi vera, ti avrebbero già preso, se fossi vera, alta, e magari potessi fare anche la mannequin. Vediamo che cosa mi hanno scritto. Oggi, perché nell'intervista da dietro non chiami la Laura Panerai? Vieni qui. tutte le volte te lo devo dire, eh? La Laura Panerai, e dai a questa Laura Panerai, secondo me, e non ti dice di no. Ciao da Stefano e grazie di essere ancora con noi. Prego, io sono ancora con voi, sì, perché spero di rimanerci per molto tempo. Come dire, la Laura Panerai da dietro? La Laura Panerai da dietro credo che sia a morte sua. No, nel senso, oh, cioè, proprio, vedi, è successo che l'ultimo ospite che ho avuto, purtroppo non ci ha cavato le gambe, purtroppo, lo so, da quella volta non ho più avuto ospiti, avrete notato, Dennis c'è rimasto nel cuore, purtroppo però, e sarà per questo che non ho chiamato più nessuno. Va bene, andiamo avanti. Ma come mai la Franzoni ha un trattamento privilegiato rispetto ad altre... Ecco, sì, vediamo. Il disegnino che Dennis fece proprio qui. Ogni tanto io lo guardo. È proprio quello ed è rimasto lì. Come mai la Franzoni ha un trattamento privilegiato rispetto ad altre madri in carcere? Può vedere i figli quando vuole. Oh, davvero? Che cose, cose... E l'Alessi? E l'Alessi? Che ha ammazzato Tommy, eh? Perché non si chiede la grazia anche per lui? Alessi libero! Alessi libero! È una provocazione. Vabbè. Dice che la moneta unica ci avrebbe salvato da una crisi più grave. Ma è vero, eh? Noi siamo stati salvati dall'euro. A volte però il salvatore ti guarda, ti tira su dai fiumi dove stai annegando, dice bel brutto, e ti ributta giù. Croce e delizia. E poi ci si chiede perché i cinesi possono stare aperti di domenica e gli altri no? Perché i cinesi sono aperti domenica? Come i cinesi sono aperti domenica? E gli altri non sono aperti domenica? Allora, non c'era una... Io non l'ho seguito molto perché non sono un bottegaio, voglio dire, ma prima non si diceva che uno poteva stare aperto quando voleva, gli orari che voleva, anche nelle feste, no? Era stato detto che nei negozi si poteva vendere di tutto senza avere una licenza precisa per questa... Ma è vero? Oppure erano solo discorsi? Ma che ne so. Andiamo avanti. Ciao G, ma in che anni l'hai fatta quella telefonata che hai letto? Erano proprio bischeri, mi dice Ilaria. Sì. Se te pensi che il libro da cui l'ho letta risale al 1995... E ante, quindi pensa un po'. Però sono libri ancora leggibili e divertentibili, è bello. Indiana Jones si chiama così perché Indiana era il nome del cane di George Lucas, ma lo sappiamo, l'eroe è un archeologo perché un amico di Lucas studiava antropologia. Cosa c'entra, scusa, io dico la Laura Quagliotti che mi manda sempre queste notizie. Voglio dire, cosa c'entra l'antropologia con l'archeologia? Sì, andiamo avanti. Oh, Robby mi scrive Lariani, c'era arrivato anche da me. Bravo però Robby, mi hai scritto nel frattempo Lariani, era già scritto, quindi non ha scritto dopo. Anche Chiara mi manda Lariani e anche dei baci, bene, era quella cosa che io... No, ce ne sono arrivato anch'io, dai. Ci siamo arrivati tutti. Shrek, arrivi terzo, Lariani, mentre Robby arriva di nuovo primo con Fernando Sancho. È vero, era Sancho, Fernando, ora che ci penso. Fernando Sancho era un caratterista del western spaghetti, vero? Sancho Garces, mi dispiace, chiunque l'abbia scritto, Sancho il Grasso, Sancho il Popolare, Sancho Panza, sì, addio! Oh, sai cosa vorrei fare? Andare un pochino a contro mulino a vento, infatti. Allora, un'altra ancora, la famosa scena del Predatore dell'Arca Perduta dove Indiana spara all'arabo con sciabola è perché Harrison Ford aveva la diarrea, quindi aveva fretta. Ti ringrazio molto, Laura Quagliotti, tanto ti riconosco dal numero, tutte queste notizie. Ma quando anche fosse così, è una delle più belle scene di tutto il cinema mondiale, eh? che questo arriva una sciabola, e si volta con noncuranza e l'ammazza e poi e va via. Ah, bellissimo, sì, ah, bellissimo, un assassino, è un assassino, e via, tanto scusa, abbi pazienza, in Tex zip 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 non lo finirà mai, anche lui non lo finirà mai. Nell'ultimo film poi quante raffie di mitra gli sparano addosso a Indiana Jones, non lo beccano mai. Fantastico, lanciamo la monetina perché siamo alla fine, e devo dirvi che la monetina dice un bellissimo, diglielo te. Ah, la testa, diteglielo voi, la testa e il Godzilla.
Sì, e sì.
No, cosa succede? No, ma maialacci, Godzilla, ma cosa? La bella e la bestia. Ciao a tutti da G, a domani.
Ciao.
Ciao, G.